da Scilla a Torino. Dentro ci sono 10 occhi ed uno stesso destino. Il bambino ha una palla e l'aspetta al cortile, con il mezzo poco sole d'aprile. Il ragazzo in feriate catene, ha 20 anni e son 20 anni di pene. La ragazza venduta per ore, nella campagna butta sangue e sudore. La madre è una forma disfatta, sopra gli occhi ha i capelli di latta. Il padre è uno schedato, spiato, se si avventa sull'asfalto è inchiodato. Il paesaggio ha un'Italia sventrata, dalle ruspe che l'hanno divorata. Arrivano nel ghetto, ammuffito, spaccato, con terra e sassi dentro il filo spinato. Questo luogo del cielo è chiamato Torino, lunghi e grandi viali, splendidi monti di neve. Sul cristallo verde del Valentino, illuminate tutte le sponde del Po. Mattoni su mattoni, sono condannati i terroni a costruire per gli altri appartamenti da 50 milioni.
Questa appunto era l'auto targata TO, che era appunto il brano che abbiamo scelto per iniziare la nostra fase di approfondimento dell'album del 1973 di Lucio Dalla, appunto, che è al centro dell'attenzione per la puntata di oggi. Il giorno aveva 5 teste, del quale parliamo con un gradito ospite, Claudio Fabretti, che ringrazio per essere qui ai microfoni di Radio Città Aperta, una vecchia conoscenza della radio. Grazie Claudio.
A te un saluto da tutti gli ascoltatori.
Benissimo, allora ho voluto condividere con te questa particolare pubblicazione perché, come dicevamo prima, ho veramente apprezzato l'approfondimento che Onda Rock, appunto, di cui sei responsabile, ha dedicato proprio alla trilogia e alla collaborazione tra Lucio Dalla e Roberto Roversi, di cui appunto Giorno aveva 5 teste, album uscito nel 73, è il primo della trilogia, appunto. Indubbiamente già l'esordio di questo tuo articolo è illuminante, perché c'è un virgolettato che riguarda proprio una dichiarazione di Lucio Dalla che dice: se non avessi incontrato Roversi adesso farei l'idraulico. Quindi un rapporto decisivo per la carriera di Lucio Dalla, giusto?
Sì, senza dubbio, insomma, Lucio Dalla l'ha riconosciuto più volte, sottolineando anche come proprio la collaborazione con Roversi sia stata fondamentale per insegnargli a scrivere le canzoni. Lui fino a quel momento si era appoggiato ad altri autori, in particolare Bardotti, Baldazzi, Paola Pallottino, che aveva scritto
4 marzo, sì, sì, Gesù Bambino,
insomma. Quindi diciamo si sentiva abbastanza insicuro come autore, e mentre aveva già una certa maturità come cantante, e quindi cercava un supporto nella scrittura proprio dei testi, e trovò in Roversi una specie di illuminazione, perché Roversi, che insomma era un poeta, un intellettuale che insomma era anche molto impegnato politicamente, aveva tutta una sua ideologia, ma anche una sua capacità poetica molto intensa, molto sentimentale, insomma, che colpì Dalla, impresse proprio una svolta a tutta la sua vita, e gli aprì, diciamo, nuovi orizzonti, anche se poi questa trilogia resta un po' un unicum nella produzione di Dalla. Infatti sono canzoni che lui raramente poi ha cantato anche dal vivo, perché proprio rispecchiavano quel periodo, quel particolare rapporto tra loro due, che fu un rapporto anche abbastanza burrascoso, perché poi erano due personaggi molto diversi, Dalla e Roversi. Quindi ebbero anche degli scontri molto forti, per un periodo addirittura non si parlarono, dopo proprio l'uscita dell'ultimo capitolo della trilogia, che portò a una rottura, perché ci fu anche una censura che Dalla in qualche modo accettò, mentre Roversi praticamente non accettò mai, addirittura arrivò a firmarsi con uno pseudonimo, Norisso, proprio disconoscendo questa operazione. Da allora ci fu appunto una rottura tra i due, poi si ritrovarono, e lo stesso Roversi ebbe modo invece di ricredersi anche sul suo rapporto con Dalla, dicendo che gli aveva insegnato molto e che lui era stato, insomma, sostanzialmente un po' presuntuoso all'epoca, ecco. E quindi insomma un rapporto sicuramente fertile tra i due, che ha dato qualcosa in più a entrambi, perché Dalla appunto ha avuto quell'ispirazione anche nella scrittura dei testi, nella descrizione della società che cercava. Lui non voleva diventare l'ennesimo cantante pop, insomma, sanremese, voleva avere una dimensione più profonda da cantautore, raccontare la società, raccontare la politica, ma sempre con un'ottica sua abbastanza diversa da quella della canzone politica tradizionale, magari dei vari Pietrangeli, Guccini, stesso Lolli. Lui inseguiva una sorta di terza via, come scriviamo proprio nel nostro approfondimento, e Roversi gli offrì questa opportunità, tra l'altro mescolando i suoi versi con la musica di Dalla, che era assolutamente straordinaria. All'epoca lui era in piena ispirazione, anche proprio come arrangiatore, come musicista.
In questo, diciamo, anche se
un connubio veramente particolare, ecco.
Dicevo, in questo poi il percorso che appunto parte con questo album, che tra l'altro usciva proprio a inizio del 73, il
sì,
giorno aveva
50
anni esatti, già,
dal primo capitolo.
Noi la mia trasmissione è proprio celebra la musica di 50 anni fa, quindi ho finito nel 2022 di occuparmi degli album del 72, quindi è giusto che diamo lo spazio adesso al 73. Però dicevo, poi questo percorso di collaborazione tra loro due cresce nel tempo, perché poi si arriva all'apice, a mio avviso, che è Nuvolari, che è proprio, come dire, a un certo punto Lucio Dalla dice: ecco, da adesso in poi forse posso anche osare e cavarmela da solo, non trovi? Insomma, è come se fosse stato...
Sì, indubbiamente, c'è stata una evoluzione nella collaborazione. Il primo capitolo è molto interessante, però forse è il più acerbo dei tre, e via via, diciamo, matura questa forma di canzone nuova che si basa appunto su questi testi molto poetici, ma che poi cantati da Dalla diventano in qualche modo accattivanti, originali. Poi lui ci mette questo suo stile interpretativo particolare, che è uscita dal soul al non so, addirittura gioca a fare a imitare una donna.
Sì, ma poi anche lo scat che lui utilizza spesso e volentieri, che lo renderà anche famoso per questo modo particolare.
Sicuramente, insomma, poi quando canta addirittura i titoli di borsa, o quando improvvisa l'intervista all'avvocato, poi, no, in un'altra canzone molto celebre della trilogia, ci mette tutta la sua creatività, e quindi non è un'operazione puramente intellettuale come poteva apparire. È un'operazione che mescola proprio un linguaggio colto, raffinato, poetico, con un'attitudine che è quella di Dalla, assolutamente travolgente, popolare, anche con le sue influenze jazzistiche, soul, con tutta la sua cultura musicale, e ne nasce qualcosa di assolutamente unico, che secondo me, appunto, anche nei capitoli successivi si svilupperà e si affinerà ulteriormente. E probabilmente il terzo capitolo, che poi paradossalmente è proprio quello che porta alla rottura tra i due, sarà il migliore, perché Automobili è un disco straordinario, secondo me.
Sì, è un connubio tra veramente una ricerca musicale ai limiti del progressive, se vogliamo, e una come dire, particolare felicità nella costruzione dei testi, insomma, veramente una specie di equilibrio perfetto che poi prenderà tutta un'altra piega con i successivi, come Profondo il mare, eccetera eccetera, gli album eponimi, appunto, che poi diventeranno quelli più celebrati.
E io... infatti Lucio Dalla ammetterà proprio che dopo questa trilogia si è sentito finalmente sicuro di poter scrivere lui le canzoni, e insomma i risultati non saranno da poco,
certo.
Disti che verranno
uno meglio dell'altro. Ma poi infatti la cosa bella di questa collaborazione è che a raccontarla sembra qualche cosa di molto quasi meccanico, no? Come se lui si fosse volutamente rivolto ad una persona più esperta per risolvere dei problemi compositivi che non era in grado di risolvere, mentre invece proprio è un'ispirazione reciproca ed una soddisfazione in corso d'opera, che è evidente anche in quello che voi avete riportato come una riflessione che ha fatto scrivendo una lettera che, appunto, qui, appunto, come dite voi, tra bocca, entusiasmo e riconoscenza, mi ha insegnato tutto, ad avere rispetto, praticamente Dalla che ringrazia Roversi quando ha finito di registrare l'album, ad avere rispetto e paura nello stesso tempo, e amore per il mio lavoro. Possiamo conoscerne ora il contenuto, amore perché non venderei questo disco nemmeno per la vita di mia madre, forse esagerato, perché lo proteggerò anche a costo della mia vita. Cioè c'è proprio una dichiarazione di amore.
Sì, amore assoluto. Sì. Lucio Dalla è rimasto folgorato dalla conoscenza di Roversi, che è stato per lui veramente un maestro. E queste lettere sono quasi commoventi, anche nella loro forse ingenuità per certi versi, no? Che hanno testimoni, appunto, questa incredibile riconoscenza nei suoi confronti. Ma anche Roversi, che poteva apparire un personaggio un po' più scorbutico, un po' più così introverso, in realtà aveva una grande passione per Dalla, vedeva in lui veramente un artista geniale, in grado di poter dare un'espressione del tutto originale ai suoi testi. E anche se poi dopo, appunto, come dicevo, ci fu questa rottura per motivi così legati proprio alla censura sull'ultimo disco, lì Roversi pensò che si sentì un po' tradito, ma in realtà poi il risultato, appunto, paradossalmente fu quasi migliore, perché poi con quella scaletta, con quei tagli, Automobili lo stesso riuscì ad essere un disco straordinario, e anche piuttosto incisivo dal punto di vista politico, perché insomma le canzoni tipo l'intervista all'avvocato non è che vanno per il sottile, insomma sono abbastanza efficaci, graffianti, e anche tutta l'epopea dell'automobile di Nuvolari, della Mille Miglia, è comunque legata a una visione politica che emerge in modo molto potente e che dà, diciamo, una luce diversa all'Italia dell'epoca. Poi c'erano anche degli eccessi ideologici, quest'idea di demonizzare l'automobile, no? Come uno strumento che avrebbe portato alla fine dell'Italia contadina e un'alienazione dell'individuo. In parte, però, effettivamente fu così.
Sì, insomma, non è che è andato molto lontano davvero.
Esatto,
insomma.
Quell'Italia che loro difendevano era un'Italia tutto sommato più, come dire, più genuina, più forse che viveva meglio, mentre quella che è venuta dopo...
Beh, sicuramente è più intossicata, insomma. È più intossicata, certo.
Vari strati di intossicazioni, sì, da quella dell'inquinamento, di cui tra l'altro si parla in anticipo sui tempi, con anidride solforosa, no? Tutto il tema della città velata da questa nebbia di smog, no? Questa immagine molto poetica che nella città che non si riesce neanche più a vedere, e poi il tema appunto dell'automobile, dell'industria, dell'alienazione anche dell'individuo chiamato appunto a svolgere lavori massacranti, alienanti.
E a proposito di lavori alienanti, torniamo appunto al giorno della Cinque Teste, perché c'è un brano che si chiama L'operaio Gerolamo, del quale vorrei parlare con il nostro ospite Claudio Fabretti subito dopo averne ascoltato per intero. Quindi adesso sospendiamo per un attimo la nostra chiacchierata con Claudio per ascoltare L'operaio Gerolamo.
S'alza il sole sui monti e sono ancora a casa. Cala il sole sull'acqua e mi trovo nella polvere della strada. S'alza il sole sui monti e adesso sono a Torino. Sole sull'acqua, mi trovo solo come un cane in un angolo dentro una mescita di vino. S'alza il sole sui monti e sono arrivato in Germania. Cala il sole sull'acqua e sono una baracca disteso al buio con un vecchio maglione addosso e una lampada che non funziona. S'alza il sole sui monti e mi trovo a Nanterre, periferia di Parigi. Cala il sole sull'acqua e sono con gli altri compagni a vegliare, un povero italiano, il mio amico Luigi. S'alza il sole sui monti e sono arrivato a Milano, città dell'abbondanza e dei miracoli e della Madonna. Cala il sole sui monti e non ho nemmeno la forza di guardarmi la mano. S'alza il sole sui monti e mi trovo braccato nella campagna. Cala il sole nell'acqua e se qualche santo mi aiuta mi trovo alla fine in una grotta buttato. S'alza il sole sui monti e sono ferito a morte, ferito al petto e condannato. Povero operaio, povero pastore, povero contadino, s'alza il sole sui monti e sono morto e sotterrato. Alza il sole sui monti e un altro al posto mio è già arrivato.
Questo era appunto L'operaio Gerolamo, secondo estratto dall'album Il giorno aveva cinque teste, primo della trilogia della collaborazione tra Lucio Dalla e Roberto Roversi, capitolo uscito a gennaio del 73, del quale stiamo disquisendo con il nostro gradito ospite di oggi, Claudio Fabretti, che all'interno dell'importante testata Onda Rock ha dedicato un approfondimento per l'appunto alla trilogia che nacque dalla collaborazione tra Lucio Dalla e Roberto Roversi esattamente 50 anni fa, a partire da 50 anni fa, con i tre album, appunto Il giorno aveva cinque teste, Anidride solforosa e Nuvolari. Quindi, caro Claudio, ti anticipo che quando parleremo del 75 sei già prenotato, perché dovremo tornare a collegarci con te per parlare delle altre due puntate di questa trilogia. Quindi, insomma, lo dico pubblicamente, sei già opzionato.
Va bene, volentieri.
Benissimo, quindi questo era l'operaio Girolamo, anzi Gerolamo, scusa, mi sono sbagliato, un ovviamente importante riferimento a quello che era la situazione di quegli anni, appunto della grossa migrazione. Lui dice appositamente riguardo, lui sentiva il peso di tutto il sud sulle sue spalle quando scrisse questa canzone, giusto?
Esatto, sì, lui disse che l'aveva composta con tutto il meridione che gli alitava addosso, proprio per usare le sue parole, ed è proprio un simbolo di tutti gli operai, di tutti i lavoratori che sono costretti appunto a svolgere attività alienanti, ossessive, e in particolare di tutti gli immigrati giunti al nord, no? La storia di Gerolamo che arriva a Torino con la classica valigia di cartone, insomma, che diventa un numero nell'ingranaggio, no? Della grande fabbrica, in questo ciclo di produzione in cui poi lui sostanzialmente è solo un'unità, verrà sempre sostituito, ci sarà sempre un altro al suo posto, avanti un altro, no? Quando dice è un altro a posto mio, è già arrivato, proprio in uno dei versi della canzone, e racconta proprio l'alienazione quotidiana di questo operaio costretto a vivere al nord, dove magari inseguiva appunto il sogno di un riscatto dalla sua povertà, e invece diventa semplicemente un ingranaggio nel sistema, insomma. Ed è un po' una parabola di molti operai che in quegli anni, no? Emigravano dal sud d'Italia cercando,
beh, diciamo, da Rocco e i suoi fratelli in poi c'è tutta una poetica che riguarda appunto l'immigrazione, esatto, dal sud, e la cosa brutta è che tornando a noi, all'attualità di oggi, che adesso che sono altri a fare lo stesso tipo di percorso, magari venendo da, non dal sud al nord, ma dal sud del mondo nel nostro territorio, noi ci siamo scordati totalmente di quello che è stato, esatto, il nostro identico percorso avvenuto, ecco, non più di 50
anni. In Italia,
anni.
Ma anche all'estero, perché poi tanti italiani, no?
Noi di recente abbiamo affrontato anche la pellicola Pane e cioccolata di Brusati, che appunto è anch'essa del 73, dove c'è Nino Manfredi che si trova addirittura a tingersi i capelli per diventare biondo ed adeguarsi alla Svizzera che lo stava da una parte accogliendo ma contemporaneamente respingendo. Quindi, insomma, era il discorso delle migrazioni era un problema molto sentito a livello intellettuale, insomma.
Sì, sì, e poi insomma sono quelli che hanno costruito l'industria italiana, no? In quegli anni, che si poggiava proprio su questi lavoratori, in gran parte immigrati dal sud Italia, che così hanno contribuito a questo sviluppo che in quegli anni era particolarmente intenso, appunto in particolare dell'industria dell'automobile, di cui si parla molto. È un po' un chiodo fisso di Roversi in particolare, no?
Infatti che alla fine porterà al disco che ha proprio come titolo Automobile,
esatto,
più evidente,
esatto,
di così.
Sì. Lui vede nell'automobile uno strumento un po' diabolico, no? Che dietro questa veste luccicante, affascinante, della potenza, della velocità, in realtà nasconde un'alienazione, una trasformazione dei rapporti tra gli uomini, che diventano sempre più soli, sempre più isolati e costretti a vivere appunto i ritmi ossessivi di questa società industriale che insomma lui vedeva come un pericolo.
Claudio, ti volevo chiedere una domanda che un po' esula dallo specifico di questo nostro incontro. Ti è capitato di assistere, di visitare la mostra che è stata fatta alla Rapacis dedicata a Lucio Dalla?
Guarda, non l'ho vista in realtà, ne ho letto articoli e commenti vari, però non sono riuscito a
Perché a
vederla.
proposito della collaborazione tra Dalla e Roversi, viene, diciamo, circoscritta ad una sezione molto modesta, a mio parere, rispetto all'importanza che questo periodo ha ricoperto non solo per la carriera di Lucio Dalla, ma proprio in generale per la musica d'autore italiana. E quindi volevo appunto sapere se questa cosa l'avevi vissuta anche te, perché in realtà è una grossa lacuna per quello che mi riguarda a livello di chi ha curato questa mostra, perché è una parte che non viene sviluppata più di tanto, ma ho trovato un certo pressapochismo, una certa approssimazione in generale nell'allestimento, quindi insomma non mi meraviglio più di tanto che ciò.
Sì,
Dimmi.
no, dicevo, purtroppo è un po' un vizio che ricorre nella ricostruzione della vita di Dalla di sottovalutare un po' quel periodo, forse in parte anche a causa sua del fatto che poi quelle canzoni per tanti anni non le ha più cantate, a parte Nuvolari e poche altre, e quindi magari chi l'ha conosciuto solo a partire dagli anni Ottanta o persino successivamente. Magari le ignora del tutto,
Sì, c'è
è un
una specie di
peccato.
piccola operazione di rimozione, quindi si passa da 4 marzo e Piazza Grande
Esatto,
direttamente a
sì,
Futura, l'anno che
esatto.
verrà e tutto quello che ne è
Sì, ed è un
conseguito.
peccato perché invece appunto lo stesso Dalla ha riconosciuto quanto sia stata importante questa fase della sua carriera, quanto sia stata poi determinante nell'evoluzione che ha avuto anche nei dischi subito successivi.
Beh, indubbiamente non ci sarebbe stato proprio un Lucio Dalla, un cantautore vero e proprio, senza questa esperienza
No,
con
no, no, senza
Roversi.
dubbio, insomma,
Quindi già
ecco,
solo
sì.
questo
Magari non
dovrebbe.
avrebbe fatto l'idraulico, come dice lui, però
Magari si sarebbe
sicuramente non
divertito a
sarebbe
fare il
stato così.
clarinettista insieme a Pupi Avati, chi lo sa,
Esatto.
insomma.
Sì,
Avremmo
esatto.
perso forse anche un altro regista, un altro grande autore intellettuale. Quello che vorrei che spiegassi meglio a chi ci ascolta è quanto degli anni 70 c'è in questa parte della carriera di Lucio Dalla e quanto è rimasto di quegli anni diciamo, nella cultura corrente, nell'attuale panorama intellettuale musicale nostrano.
Beh, indubbiamente sono dischi che portano un po' il peso degli anni, cioè si sente che sono dischi degli anni 70, qui hanno i suoni, no? Con questi arrangiamenti un po' quasi progressivi, oppure jazzati, o con insomma, tutti quegli esperimenti, anche con i primi Moog, le tastiere, no? Che si iniziavano a fare in quegli anni. E nei testi chiaramente riflettono i problemi che un intellettuale come Roversi negli anni 70, dalla sua visuale appunto di sinistra, molto integralista, avvertiva rispetto all'evoluzione dell'Italia. Quindi adesso può sembrare ingenuo vedere nell'automobile che è diventato uno strumento normale, no? Di vita, una specie di mezzo diabolico appunto di trasformazione della società, però effettivamente sono tutti temi che poi hanno portato nell'evoluzione anche successiva del cantautorato di Dalla a dare un'impronta politica anche alla sua canzone. Lui non è mai stato un cantautore politico proprio in senso stretto, però insomma qualche affondo c'è sempre nelle sue canzoni, leggendole tra le righe, no? E questa sua capacità anche di analizzare la società, di avere questi flash, no? Illuminanti, questi ritratti di personaggi che ci sono spesso nelle sue canzoni, di squarci proprio di vita sociale, magari di periferia oppure di provincia italiana, sicuramente diciamo, derivano anche da questo tipo di canzoniere che lui ha portato avanti con Roversi in questo periodo, insomma, in questa trilogia. Ci sono
Indubbiamente.
delle descrizioni nelle canzoni di Dalla successive, penso all'Ultima Luna, per esempio, che sono piccoli flash che secondo me ricordano molto alcuni versi di alcune di queste canzoni.
Ah, io trovo anche delle analogie, nel senso che trovo lo stesso brodo di coltura, per esempio, anche in Anna e Marco, no? Quando si parla della periferia o salire in macchina per andarsi a divertire, questa voglia di fuga dalla periferia e dall'alienazione della metropoli. Insomma, la trovo come una conseguenza di tutte le riflessioni della trilogia di cui ci stiamo occupando. Sei d'accordo?
Sì, ci sono indubbiamente molti elementi, proprio anche nella capacità poetica di descrivere la vita di tutti i giorni, che può sembrare magari poco originale, invece attraverso questi squarci poetici trova un'illuminazione speciale. Insomma, penso anche alla canzone Il grippaggio, per esempio, che a me piace molto.
Certo.
Che racconta, no, di questa coppia che resta a piedi, viene lasciata a piedi dall'auto che si è appunto ingrippata, e esce dall'autostrada e trova 10.000 baracche, caverne di fuggitivi, questa popolazione di diseredati lasciati ai margini della società, no? È una visione molto potente che mi ricorda certi altri squarci, certi altri flash che Dalla poi successivamente ha ideato nelle sue canzoni, appunto L'ultima luna, per esempio, una di queste sicuramente, no?
Sì, sì, beh,
serie di flash.
Ci sono delle, come dire, dei riferimenti anche, tu parli qui nell'articolo di divagazioni oniriche e fiabesche, no? Anche
esatto.
Questo ci rimanda proprio ad una delle atmosfere più chiaramente oniriche e fiabesche dell'album. Vi ricordo, Il giorno aveva 5 teste, che è il brano con il quale ci congediamo da Claudio Fabretti, che ringrazio nuovamente per essere stato ai nostri microfoni, che lui frequenta, insomma, ovviamente sempre con assiduità, e quindi gliene sono riconoscente. Se c'è un ultimo accenno che vuoi dare, insomma, parlando nello specifico di questo album, di questo brano, Il Coyote, che è quello con il quale vorrei congedarmi da te.
Sì, una canzone molto bella che appunto rappresenta un po' l'anima fiabesca della trilogia, che comunque insomma ricorre, c'è anche un altro brano, per esempio La bambina, che pure ha queste tonalità un po' da favola, e in questa canzone in particolare Lucio Dalla sembra raccontare la rivalsa della fantasia sulla ragione, anche sulla morale comune, no? Con questo verso: se la stella con la coda tante storie raccontava, la fantasia del coyote col suo fuoco la bruciava. Un verso molto bello che appunto racconta questa visione un po' rovesciata della realtà letta attraverso la fiaba, insomma, è un'altra prodezza, insomma, di Roversi, che però Dalla trasforma in una canzone anche molto interessante dal punto di vista musicale. Insomma, sono sempre particolari i suoi arrangiamenti e denotano anche, insomma, tutta la sua abilità compositiva come musicista, che poi, insomma, vedremo in seguito, perché secondo me Lucio Dalla, oltre ad aver scritto testi meravigliosi, è veramente un grande musicista italiano, uno che ha scritto canzoni anche melodicamente molto valide, molto diverse dalla media.
Certo. Allora, rimandando i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici alla lettura dell'approfondimento che su Onda Rock Claudio Fabretti ha curato proprio sulla trilogia della collaborazione tra Lucio Dalla e Roberto Roversi a 50 anni dal primo capitolo, del quale ci siamo occupati, Il giorno aveva 5 teste, torno a ringraziare Claudio, grazie ancora Claudio.
Grazie a voi, grazie davvero.
E quindi ascoltiamoci come terzo brano conclusivo di questo approfondimento il brano Il Coyote.
La gara è fra il coyote ed una stella, a chi sa e vuol raccontare il gruppo più fantastico di storie che si possa ricordare. Ma mentre il coyote è un mancatore di parola, è un mentitore. La stella che è cadente è la più bella, con la coda che si muove con splendore. E su una pietra i due stanno nel fuoco della notte, a raccontarsi a turno con le voci calde o rotte.
stella parla d'agio e il coyote grida forte. Buttati in questo gioco, per chi perde c'è la morte. Ma col passare del tempo la stella fa fatica a raccontare, e invece le parole del coyote corrono come acqua di un fiume verde verso il mare. E mentre passa il vento in alto, oh, un'aquila si desta e carica di voci, luci e tutta la foresta. La notte passa, il cielo è rosso di mattino. Finisce questa gara, cominciata dal destino. La stella allora si dichiara spenta e muore. Ora è un pugno di cenere il suo splendore. Perché vince il coyote? Il racconto non lo dice, ma lo lascia immaginare. La vita è fantasia, è coraggio, è lotta dura, ho la voglia di inventare. E se la stella con la coda tante storie raccontava, la fantasia del coyote col suo fuoco la bruciava. E poi faceva ascoltare l'erba crescere sulla mano, grido della risacca di un prossimo uragano. Off in the sky!